esperienza futura, ma anche per la sua formazione. Amort, che è stato una persona estremamente importante anche alla Costituente, poi la Pira, quello che sarà poi il rettore della Cattolica molti anni dopo, Lazzati, Fanfani, ecco, quindi un gruppo di persone che pian pianino comincia a conoscersi, collaborare e a interagire reciprocamente. Dopo il 43 comincia una stagione completamente nuova in cui l'urgenza delle situazioni nazionali e internazionali spingono Don Giuseppe ad una scelta molto precisa, ecco, rispetto all'adesione alla resistenza, ma anche ad una partecipazione presso la casa del professor Padovani di una elaborazione teorica di quello che sarebbe stato lo Stato che alla fine del fascismo, che ormai si profilava in un modo sempre più netto, si doveva mettere in piedi. E questi pochi anni, pochissimi anni tra il 43 e la fine della guerra sono anni estremamente fecondi per quello che sarà anche il corso successivo. Don Giuseppe partecipa, come dicevo, sia dal punto di vista di elaborazione teorica, ma poi anche dal punto di vista pratico, alla resistenza ritornato a Reggio, e evita fortunosamente l'arresto in una recata che viene fatta presso Reggio, e di lì si trasferisce in montagna con una serie di amici. E rapidamente, proprio per queste sue doti e qualità sia di persona che riusciva a intravedere con grande chiarezza i problemi, ma anche a decidere determinate strategie, diventa responsabile del Comitato di Liberazione di quella zona. Una partecipazione non armata, si cercava il più possibile di rifugire da quello che poteva essere un aspetto, diciamo così, bellico in senso stretto, ma che peraltro poi partecipava in modo attivo, ecco, a tutta quella che era la vita della, di quel gruppo di persone che in montagna cercavano di riportare il nostro paese in un mondo diverso. Finita la guerra, questo giovanissimo professore si trova in una condizione ideale per quello che riguarda la politica romana di avere un cattolico, una persona preparata da un punto di vista giuridico, che aveva un'esperienza di partigiano, che era stimato nel proprio ambiente di vita e che quindi, molto giovane, per cui presumibilmente molto manovrabile, per cui insomma viene cooptato dalla nascente democrazia cristiana come una persona che poteva essere una sorta di, chiamiamolo un pochetto per le allodole, ecco, nel senso di qualcuno che poteva dare lustro a una compagine che insomma aveva molti elementi di partecipazione anche con la vecchia realtà precedente. E il conto fu estremamente errato da parte di chi pensava in questo modo, e la partecipazione alla vita politica di Don Giuseppe, vita politica che fu sostanzialmente molto breve, 7 anni, fu completamente diversa. Ecco, Don Giuseppe si mise immediatamente all'opera insieme a questi suoi amici con i quali aveva già condiviso negli anni precedenti tutta una serie di programmi e aspetti per muoversi in un modo molto diverso rispetto a quelle che potevano essere le aspettative dei gruppi dirigenti romani. E la sua presenza e la sua partecipazione in questi organi fondamentali di quegli anni è stata estremamente importante. La Costituente, il Parlamento, tutta una serie di azioni che vorrebbero ore per parlarne, che io vado rapidissimamente, ma che furono veramente momenti decisivi per il nostro paese. E tutta questa vicenda si conclude nel 51, ma si conclude, ecco, poi ne parlerà forse più si conclude non per una delusione o perché c'era una incapacità sua di gestire questa situazione, tutt'altro. In questo filmato che vi abbiamo portato, se avete voglia di vederlo, c'è la testimonianza di un politico, Pandolfi, il quale dice, e a mio modo di vedere in modo estremamente acuto e giusto, che gli anni, soprattutto dal 49 al 51, sono stati gli anni nei quali, pur avendo già deciso di abbandonare la vita politica e avendo già maturato in qualche modo questa decisione, hanno portato, proprio per impulso di Don Giuseppe, alla elaborazione e alla messa in atto di tutta una serie di riforme, la riforma agraria, la casa per il mezzogiorno, in a casa, tutta una serie di azioni molto concrete e di riforme fondamentali che poi sono state la base di quello che viene definito il boom economico degli anni 60. Ma nonostante questa sua capacità estremamente attiva, ecco, di coniugare una visione teorica e una capacità di lettura della realtà molto anticipata rispetto agli altri, e anche il potere mettere in atto programmaticamente delle cose molto concrete che servivano per la nostra vita sociale, Don Giuseppe rileva che c'è una situazione di non possibilità di agire in un modo che fosse consono a quelli che erano i suoi modi più profondi di sentire e di pensare. E dice testualmente: io, se fossi rimasto in politica, sarei stato un equivoco per tante persone, per le quali ero in qualche modo una sorta di rappresentante, ma non potevo rappresentarle in quel modo, in quella forma e con quella verità che esse mi richiedevano, e quindi avrei ingannato tante persone, perché già intravedeva come in quegli anni già tutto stesse preparandosi per costituire un ambito della vita politica, parte della vita sociale, che poi molti anni dopo ha dato origine e si è manifestato con una grandissima e lunghissima corruzione e incapacità di gestione della cosa pubblica. Negli anni immediatamente dopo il 51, Don Giuseppe lascia la politica, pur con tante resistenze da parte del Parlamento, e ci sono due momenti che sono fondamentali nella sua vita: la morte del papà e l'ingresso a Bologna del cardinale Caro. Questi due eventi, che di per sé non hanno una relazione l'uno con l'altro, ecco, ma comunque sono in qualche modo punti di passaggio per un momento diverso della vita di Don Giuseppe, che da quell'anno in poi comincia a dedicarsi a quella che è una ristrutturazione, lui dice, della coscienza delle persone, quindi il tentativo di fare un lavoro molto in profondità, molto antecedente a quello che è un qualsiasi tipo di azione diretta in politica, per rifondare una coscienza civile, religiosa, di quanti con idealità cattolica avessero mai pensato o desiderato di porsi in un ambito politico, sociale o religioso. Anche perché lui rileva che uno degli elementi fondamentali di questa incapacità di un'azione politica vera è proprio un deficit di coscienza religiosa profonda del nostro apparato pubblico, politico, gestivo. Anche motivo di un deficit della Chiesa di essere riuscita a comunicare qualche cosa di veramente essenziale. Il centro di documentazione è un centro totalmente innovativo per quegli anni, in cui i laici sono chiamati a fare degli studi molto approfonditi di teologia, sulla scrittura, sulla storia della Chiesa, e si inizia negli anni 52-53 tutto un lavoro che è prevalentemente orientato allo studio dei concili precedenti, allo studio della liturgia, della parola di Dio, della storia della Chiesa, e quindi in qualche modo a preparare in questo gruppo di studiosi una serie di idee che nel 59 diventeranno l'anima dell'annuncio del Concilio. Ma su questo ritornerò tra un attimo. Nel 55 viene scritta, nell'8 settembre del 55, la piccola regola della famiglia religiosa che Don Giuseppe aveva già iniziato a formare negli anni precedenti e che in quel momento prende una forma più diretta e più organica. Nel 56 il cardinale Ercaro chiede a Don Giuseppe una cosa quasi assurda: presentarsi come sindaco, come persico sindaco a Bologna contro Dozza, che era il sindaco storico di Bologna, che aveva tenuto in mano la città per anni, e quindi era una cosa assolutamente impensabile, ecco. Ma anche questa cosa, con un'obbedienza veramente fortissima, viene fatta da Don Giuseppe, ma viene fatta a suo modo, ecco, immettendo in questa campagna elettorale tutta una serie di spinte propositive estremamente interessanti e innovative. Per esempio i quartieri, in questo modo li troviamo su Bologna, che furono inventati proprio da lui in quegli anni, come idea, poi portati avanti dalla giusta di sinistra. Nel 59 Don Giuseppe, nel 58 decade, si dimette da consigliere, nel 59 viene ordinato presbitero. Siamo al 6 di gennaio del 1959. Il 25 gennaio Papa Giovanni annuncia il concilio. Ecco, questa sorta di, come posso dire, quasi contemporaneità mi sembra sia estremamente interessante, come dirò tra un attimo. Cardinale Ercaro, che partecipa al concilio, dopo l'inizio del concilio lo chiama come suo perito e inizia così una presenza di Don Giuseppe per tutti gli anni del concilio a fianco del cardinale, con una capacità e un impegno estremamente importante nei lavori del concilio stesso. Non solo, ma alla fine del concilio il cardinale Ercaro inizia un'attività di diffusione del concilio nella propria diocesi e Don Giuseppe viene posto come punto di snodo di tutta una serie di iniziative, di programmi di riforma che il cardinale vuole portare avanti nella propria diocesi. Arriviamo così al 68, quando il cardinale Ercaro, con tutta una vicenda complicata, viene sospeso e rimosso dalla diocesi di Bologna e il Papa Paolo VI lo sostituisce con il cardinale Foma. Questo evento ovviamente pone una cesura molto forte nell'attività di Don Giuseppe, che immediatamente rassegna le dimissioni del vicario, e dal 68 in avanti, fino al 96, è tutto l'arco temporale della vita di Don Giuseppe totalmente dedicata alla comunità che, nata molto prima, nel 54, lo aveva visto per molto tempo come presenza a corrente alternata, proprio per questi vari impegni che il cardinale gli dava di volta in volta. Dal 68 in avanti la vita di Don Giuseppe si svolge tutta all'interno della comunità monastica, non solo in Italia, ma come abbiamo visto nelle foto, ma poi insomma un pochino diceva anche Don Tommaso nel suo breve saluto, ecco, soprattutto in Medio Oriente e nella apertura a questi mondi diversi da quelli italiani, ma poi anche in Italia in diverse localizzazioni. Una comunità che è fatta sostanzialmente, mi verrebbe da dire, su cinque capisaldi che noi ritroviamo nei documenti fondamentali del Concilio. Una comunità che nasce dalla parola di Dio, che vive la liturgia Chiesa e nel rapporto col Vescovo la sua normale vita di tutti i giorni, come un inserimento attivo e vitale, e che ha una grande attenzione alla storia non come cronaca, non come giornale, ma come lettura dell'opera di Dio nella vita degli uomini. E non ultimo, ecco, quello che il documento Nostra Etate indica, una grande apertura nei confronti dei mondi religiosi, in parte cristiani, l'ortodossia, soprattutto l'ortodossia, in parte anche la Chiesa riformata, ma quello forse decisamente meno, e poi l'ebraismo, l'islam e altri contesti religiosi. Non vi parlo di questo, per adesso vi dico tre cose rapidissime, sintetiche. La vita di Giuseppe si è snodata per tutto il Novecento con una profondità e una, mi verrebbe da dire, capacità di inserirsi nei vari contesti, che è stata veramente molto molto importante e molto interessante. C'è stato un filo conduttore di tutta questa esperienza? Sicuramente sì. Vi leggo un piccolo brano del 1939, da questo libro La coscienza del fine. Siamo nel 39, lui è nato nel 13, quindi fate i conti, avesa 26 anni. In che cosa la mia vita si caratterizza per quella di un'anima consacrata al Signore, più precisamente consacrata a Cristo Re nel mondo? Per il fatto che scrivo così dei libri? No, certo. Per il fatto che non ho moglie, non penso ed escludo di prenderla? Nemmeno. Per il fatto che mi sacrifico, umanamente parlando, in una vita di studio? No. E allora? 26 anni, eh? Ciò che può caratterizzarla non può che essere altro che la continua, vissuta presenza di questa realtà. Il Signore Gesù, nonostante avesse milioni di anime più generose, più serie, più fedeli, più feconde della mia, ha scelto la mia per sua sposa. Egli vuole che io immoli me stesso in un'offerta continua, ardente di carità, per offrirsi sempre di più Lui, l'infinita realtà, l'infinito amore, alla mia miseria. Solo dunque l'immolazione nell'amore. 1939, 26 anni. 1950, c'è stata la guerra, la resistenza, la costituente, il Parlamento. Siamo già in una fase in cui lui ha già deciso in qualche modo di... Ma ci sono state tutte queste esperienze. La vocazione religiosa, il dono per il dono maiuscolo, cioè per Dio, l'amore per l'amore, l'emancipazione allo schiavo divino, che invece dovrebbe essere, deve essere il grande fatto, l'evento centrale di gran lunga più determinante di tutti gli altri innumerevoli fatti e atti della mia vita presi insieme, quello che deve ispirare e orientare tutti. La consacrazione religiosa, l'essere io in eterno religioso, cioè donato un olocausto, esclusivamente allo sposo divino, deve essere dunque il fatto e l'atto definitivo continuamente rinnovato sino alla morte, che dà finalità, significato, valore ad ogni altro fatto, evento, rapporto, atto della mia vita. Nulla può sfuggirvi, tutto ne dipende, tutto deve essere da esso discriminato, orientato, valorizzato. Era parlamentare, faceva tutte quelle cose che vi dicevo prima, la riforma agraria, la casa per il metodo, tutte queste cose, però pensava a questo. Nel 55 la regola, non ve la sto a leggere, se la trovate anche su internet, se le leggete sono esattamente le stesse cose. Se leggete il testamento, vi leggo solo una frase perché voglio, di Don Giuseppe, che è stato fatto nel 95 all'ospedale, un anno prima di morire, dice così, in un passaggio, è una paginetta, è una cosa brevissima, ciò per riconfermare le letture che aveva chiesto. Tutta la mia adesione a tutta la parola di Dio, ricapitolando dare tutta la mia fede, la mia speranza e il mio amore per il nostro Dio, uno e trino e per Gesù, Dio venuto nella carne e crocifisso, risorto, glorioso, ora e sempre presente nel suo corpo e nel suo sangue, nell'Eucaristia. Lo ringrazio di avermi gratuitamente donato, conservato questi doni preziosissimi, nonostante tutte le mie miserie e infedeltà, delle quali chiedo umilmente perdono e contrizione sincera. Riconosco in questa misericordia l'intercessione della Vergine Maria, eccetera. Ecco, i pensieri sono esattamente analoghi, in un arco temporale che attraversa tutta la sua vita. E questo mi sembra davvero molto importante per dare unità a una persona che nella sua vita ha sempre solo cercato di fare la volontà di Dio. Che ci sia sempre riuscito, non lo so, sicuramente l'ha sempre cercata per sé e per gli altri. Ecco, la seconda cosa che vorrei dirvi è questa, che questa sua ricerca di verità, di autenticità, di allontanare da sé ogni falsità e ogni ambiguità, non è stato solo per sé, per quello che riguardava la sua vita, ma lo ha fatto con tutti noi, con quanti l'hanno conosciuto. Ciascuno ha sempre percepito nell'incontro con lui questo desiderio di capire qual è la volontà di Dio su ciascuno. E lui diceva che faceva il notaio, con quella libertà che gli veniva proprio da questa sua donazione continua al Signore. E questo mi sembra una cosa veramente molto, molto importante. E tutto questo però, ecco, non è stato vissuto come una specie di corsa senza nessun ostacolo. Nella vita di Don Giuseppe continuamente ritorna questo ritornello del fatto che lui è totalmente indegno di quella chiamata che il Signore ha fatto nei suoi confronti e si ritiene una persona assolutamente uguale agli altri, anzi forse peggio degli altri, e chiede continuamente perdono dei propri peccati. E questa coscienza di una assoluta disparità tra la sua esperienza, il suo vissuto e il dono di Dio, direi che è un'altra delle costanti della vita di Don Giuseppe, che però per lui ha voluto dire lottare tutta la vita contro se stesso per tanti versi. A volte contro il suo carattere, contro certe sue paure, ma una lotta veramente forte contro un qualche cosa che lui vedeva doveva continuamente rinnovarsi in una conversione di tutti i giorni. Piccolissimo aneddoto: nell'ultimo anno, dopo, quando è stato operato, gli facevamo le notti in ospedale, così, e io ero veramente impressionato da questo fatto che in ospedale lui era continuamente a fare dei segni di croce, delle invocazioni, proprio per allontanare pensieri, suggestioni, cose che lo attanagliavano, e erano proprio segno di questo continuo suo lavorio con se stesso e di invocazione anche per gli altri, di custodia degli altri, che veramente lo ha accompagnato in tutta la sua vita. Ultima cosa, una delle idee cardine di tutta la vita di Don Giuseppe è che nella vita e in tutte le cose c'è una gerarchia, non è tutto uguale. Mi sembra che nella vita di Don Giuseppe l'evento del concilio abbia un ruolo diverso rispetto ad altri eventi. Da un certo punto di vista si potrebbe dire così, che tutta l'esperienza precedente il 59 è stata in qualche modo qualcosa che ha preparato questo evento del concilio e la sua partecipazione, gli studi giuridici, l'attività politica. La Costituzione è una cosa grandissima, bellissima, è una delle più belle che ci sono al mondo, però se nel disegno il Concilio è stato quell'evento unico, forse irripetibile, ecco, per tutta una serie di motivazioni, beh, insomma, non può essere che sia messo nello stesso piano di tante altre cose. 50 quelli del Cielo sono stati in qualche modo preparatori al concilio quando nessuno parlava di concilio. E gli anni successivi, dalla fine del concilio, credo sinceramente si possa dire che la vita di questa comunità di cui Don Giuseppe è stato il fondatore e la parte principale per tanti anni non è altro che la esplicitazione di che cosa il concilio può dare come uno dei tanti frutti, l'unico evidentemente, uno dei tanti, però sicuramente un frutto è questo. E se il concilio non ci fosse stato, questa comunità forse non ci sarebbe stata in questi termini e con quelle caratteristiche che prima accennavo, di attenzione a quelle che sono i capisaldi un po' del concilio stesso. E per concludere vi volevo leggere una cosa rapidissima che lui dice in una lettera che manda a casa, dei suoi, ma non ve la leggo perché non ce l'ho, l'ho lasciato io lo stesso. Vi leggo un'altra cosa che dice alla fine, è un'omelia che Don Giuseppe fa finito il concilio, e dice così: tutta una serie di idee, di intenzioni della Chiesa che avevamo intuito ha fatto sì che ci mettessimo insieme con la prospettiva di amare Gesù rinnovando la sua Chiesa. In questi 12 anni dall'inizio della vita comunitaria il nostro proposito era di amare Gesù in vista del concilio. Vedete la lettura che lui fa degli anni 50 in avanti. Del concilio che doveva venire. Ora il nostro proposito, finito il concilio, è di amare Gesù in vista del concilio che c'è già stato e che va realizzato. Ormai non si può più prescindere dal concilio. Se uno di voi oggi mi dicesse: adesso basta, mi basta Gesù solo, veramente non so se oggi si possa fare un discorso così, in questo caso io dovrei dirgli: questa non può essere la tua casa, la tua comunità. La Chiesa deve credere e realizzare il concilio. Tutta la storia dei concili prova che qualcuno se ne disinteressa e che qualcuno combatte le decisioni stesse del concilio. Noi faremo da motore nelle realizzazioni delle decisioni conciliari. Ecco, mi sembra che sia da tenere presente questa, diciamo così, diversità in questa vita così complessa e così articolata che il concilio ha avuto. Perché veramente il concilio è stato quel grande evento universale unico nella Chiesa del Novecento, si può dire, e che forse non si ridarà così brevemente per tutta una serie di motivi che vi dirà Don Alessandro. E quindi, ecco, spero di avervi dato, ma solo delle suggestioni, e spero di avervi incuriosito un po' di più per andare a ricercare qualche cosa su questo uomo che sinceramente credo sia stato un grande profeta dei nostri tempi e uno che può dirci ancora davvero tante tante cose utili per la nostra esistenza di oggi. Grazie.
Guarda se chiudo, ma mi viene bene del computer del testo. Ma io vorrei parlarvi veramente il titolo che ho dato al mio intervento è La coscienza storica ed ecclesiale di Dossetti alla vigilia del Concilio. E ho pensato di leggere all'inizio due testi, in realtà non sono di Don Giuseppe alla vigilia del Concilio, ma sono posteriori, uno dei quali l'ha appena letto Guido, e quindi non lo rileggo, mi inserisco, il secondo che forse probabilmente quello che lui voleva leggere perché non ha trovato, quindi lo leggo io, e che non so come mi dirà essere quello, e sempre alla siamo alla fine del concilio. Per il momento ve li leggo, anzi vi leggo solo uno dei due, l'altro che già è stato letto, Ci tornerò sopra nella conclusione, perché appunto questi sono testi che lui ha scritto al ritorno dal concilio alla fine del 65. Allora dice così, è uno scritto alla comunità. Dunque, al mattino dell'8, 8 dicembre del 1965, in piazza San Pietro, dopo aver ascoltato la messa papale di chiusura, mi sono sentito pian piano riempire il cuore di una serena letizia per questo grande evento che riceveva così il suo suggello. Ho sentito davvero che si era trattato di un transito dello Spirito Santo nella sua Chiesa, come dice la Costituzione sulla liturgia. Ho sentito che al di là dei motivi parziali di scontento, al di là di tutto, restava che il Concilio, nel suo insieme, era stato e poteva continuare a essere una grande cosa. Dovevamo ormai credere con grande fede. E la sua conclusione poneva un segno definitivo e globale dello Spirito Santo sul complesso dei suoi atti, e che da quel momento non esistevano più i singoli documenti con le loro singole imperfezioni, ma esisteva il corpus complessivo donato dallo Spirito alla Chiesa di oggi e domani. Esisteva quella somma che in un certo senso è, o almeno può essere, il punto di partenza di un nuovo organo della dottrina e della disciplina cattolica. Questa serie di pensieri, in quel momento, li ho sentiti in modo molto più semplice, più germinale e molto discreto, ma accompagnati da un certo senso di forza e di impegno per gli anni che mi resteranno da vivere nel servizio della Chiesa, unicamente per la fedele esecuzione delle decisioni conciliari. Il rito della chiusura si è concluso con le acclamazioni, il saluto finale di congedo del Papa e dei padri fra loro, e fra l'altro queste acclamazioni dicevano: il Sacrosanto Concilio Ecumenico Vaticano, confessiamo la sua fede, osserviamo sempre i suoi decreti, sempre confessiamo, sempre osserviamo, fiat, fiat, amen. Ora queste parole mi sembra che mi siano stampate nel cuore e mi hanno dato l'impressione di essere la parola d'ordine per quel tanto di vita che mi resterà da vivere. Alla messa papale di chiusura hanno fatto la comunione solo 6 bimbi di tutti i continenti. Forse essi potranno vedere un altro concilio. Io certo non ne vedrò un altro. Per me questa è la parola solenne dello Spirito, la mia esistenza concreta di oggi, nella Chiesa di oggi, fino alla fine dei miei giorni. Come ho detto, ci ritornerò sopra alla fine, anche perché sono scritti posteriori al Concilio, mentre quello di cui vorrei parlarvi oggi è un po' la coscienza storica ed ecclesiale di Don Giuseppe alla vigilia del Concilio, quindi siamo negli anni antecedenti. L'occasione che mi è stata data è dovuta al fatto che sto curando la pubblicazione di una relazione che Dossetti tenne a Villa Cagnola nel Varesotto nel 1962, per la precisione nell'aprile di quell'anno, cioè qualche mese prima dell'apertura del Concilio avvenuta nell'ottobre del 62. Qui siamo nell'aprile. Il Concilio si aprirà nel 62. Papa Giovanni l'aveva già annunciato, preparato, ma si aprirà nell'ottobre. Dossetti fu invitato da Monsignor Carlo Colombo a parlare di un convegno che aveva per un tema nient'altro che i rapporti fra Chiesa e Stato. Colombo, in una lettera a Dossetti, scrive che il convegno al quale dovevano partecipare, oltre altri esperti del diritto canonico e formatori nei seminari, era stato pensato anche in preparazione al Concilio. Era cioè intenzione dei responsabili del congresso fornire qualche spunto di riflessione ai vescovi che si dovevano riunire di lì a poco in Vaticano. A Dossetti venne affidato il compito di affrontare il tema sotto l'aspetto biblico e teologico, rapporti tra Chiesa e Stato sotto l'aspetto biblico e teologico. E lo stesso Dossetti, ad un certo punto nel suo discorso, ricorderà il Concilio nel suo intervento, lo vedremo subito. Ma nonostante questa espressa intenzione, e nonostante che si sia a pochi mesi dall'apertura del Concilio, Dossetti ancora non sa che parteciperà al Concilio e vi parteciperà da autentico protagonista. Come spesso è stato ricordato, Dossetti sarà convocato a Roma dall'Ercaro, senza preavviso, a poche settimane dall'apertura del Concilio, con un biglietto che l'Ercaro gli fa pervenire il 5 novembre del 1962. Il giorno dopo, il 6, Dossetti sarà di nuovo a Roma, il giorno dopo, convocato dall'Ercaro. Dopo i lunghi anni dell'impegno politico terminato 11 anni prima. Vercaro faceva parte, era andato a Roma e seguiva i lavori, un certo padre Gautier francese, forse qualcuno lo ricorda, che alla vigilia del Concilio a Roma teneva dei seminari, delle conferenze sulla Chiesa dei poveri, la povertà nella Chiesa. Vercaro vi partecipava. Molto ritenendoli molto interessanti, e siccome cominciavano le assemblee conciliari, non potendovi continuare a partecipare, chiamò Dossetti in realtà perché partecipasse al suo posto a queste conferenze, queste riunioni del padre Gautier sulla Chiesa dei poveri, la Chiesa povera, e per cui doveva partecipare al lavoro conciliare in assemblea. Dossetti va per questo motivo, nemmeno all'inizio per partecipare al Concilio, ma per assistere a questa riunione. È importante ricordare tutto questo per la valutazione delle cose che gli dirà. Come anticipato, Dossetti nomina il Concilio nel suo discorso una sola volta, nella prima parte del suo discorso, nella quale svolge una panoramica storica attuale della situazione della Chiesa e della società occidentale per evidenziare alcuni grandi cambiamenti in atto nella storia e nella Chiesa già in quel periodo. Cambiamenti che equivalgono, sono parole sue, ad una translatio imperii. Ad uno di quei momenti, come dirà altre volte in altri discorsi che pronuncerà molto più avanti, uno di quei momenti che nella storia avvengono una volta, per così dire, ogni mille anni, un cambiamento epocale, che non sarà nemmeno, dirà più avanti, in un altro discorso, un intervento, nemmeno la caduta del muro di Berlino. Qualcosa di ancora più importante. Il muro di Berlino, sì, determina un cambiamento all'interno però di un certo mondo. Ma non è un cambiamento epocale che intende Dossetti quando parla di translatio imperii. E appunto nella prima parte storica svolgerà un capitolo che ha per titolo dalle sopravvivenze dell'impero romano d'Occidente alla fine del colonialismo, translatio imperii. Fra gli interrogativi che Dossetti si pone in questa parte, ne vorrei ricordare due, che sono i fondamentali e che riguardano il nostro discorso. Il primo sarà: l'impero d'Occidente, sono parole sue che io cito, è finito o non è finito? Siamo nel 62. La sua risposta è chiara. Secondo me è finito o sta per finire. Questo nel dato storico più elementare sembra essere abbastanza evidente. Ci tornerò sopra. Il secondo interrogativo è intraecclesiale e riguarda il grado di coscienza storica dei vescovi italiani che parteciperanno, dopo pochi mesi, al concilio, ai lavori dell'assemblea, ai lavori assembleari del concilio. E dice, si interroga, il concilio, quali saranno le vedute dei vescovi italiani al concilio? La loro coscienza dei loro problemi, della Chiesa universale, questo è l'interrogativo secondo che si pone all'interno di questo quadro storico. È a questo punto dunque che Dossetti ricorda il concilio, ed è un punto capitale. Dossetti sta parlando del ruolo di un ruolo che la Chiesa italiana, e quindi dei vescovi italiani, dovrebbero avere, anzi hanno, rispetto alla Chiesa universale. Un ruolo non ricavabile da motivazioni teologiche o bibliche o ecclesiologiche, ma da motivazioni prettamente storiche, perché non c'è una motivazione teologica o ecclesiologica per cui i vescovi italiani assumono una certa responsabilità nei confronti della Chiesa universale. Dirà anche più avanti, nello stesso discorso, lo riprenderà anche al Concilio, un concetto capitale nella dottrina sull'Episcopato: il Vescovo assume una responsabilità nei confronti di tutta la Chiesa universale, non nei confronti della sua Chiesa, con la consacrazione episcopale, nemmeno con la nomina da Roma del Papa. Questo è un fatto più giuridico, ma ciò che determina la responsabilità di un vescovo su tutta la Chiesa universale e la consacrazione episcopale. È il dono dello Spirito che gli viene fatto nella consacrazione, per cui diviene responsabile non solo della sua Chiesa, ma di tutta la Chiesa universale. È un concetto che sta alla base del Concilio, dei lavori sinodali, della comunione ecclesiale e del collegio apostolico. Ma non ci voglio entrare. Esula da quello che vogliamo trattare questa sera. Quindi non sono, quando parlo, se ti parlo di una responsabilità dei vescovi italiani rispetto alla Chiesa universale, non ti rimballo un concetto ecclesiologico, dottrinale, teologico, ma un concetto prettamente storico. Perché di fatto, anche se non ci sono i presupposti teologici ecclesiali, di fatto i vescovi italiani sono più vicini, era così, al vescovo di Roma che è il Papa, e quindi gli sono vicini nelle decisioni e hanno storicamente una responsabilità. È molto importante questo, e si capisce anche molte cose della logica, ma insomma del pensiero di Dossetti. Distingue i piani. C'è un piano teologico e c'è un piano storico. Se anche non ci sono i presupposti teologici, ci possono essere i presupposti storici temporanei, come possono derivare anche dalla provvidenza di Dio, e quindi che determinano una responsabilità, ma senza confondere i due piani, perché teologicamente non c'è nessun motivo per dire che i vescovi italiani hanno qualcosa in più rispetto agli altri. E a questo punto, ho detto che ricorda il Concilio e questa responsabilità dei vescovi italiani rispetto alla Chiesa universale, un ruolo ricavabile da motivazioni non teologiche, ecclesiologiche, ma motivazioni prettamente storiche, che non hanno un valore teologico, ma che ugualmente Dossetti ritiene cariche gravide di responsabilità. Ma è bene ora ricordare che Giovanni XXIII, poco dopo aver comunicato ai cardinali per la prima volta la sua intenzione di convocare il concilio, siamo al 25 gennaio del 59, decide di consultare l'Episcopato cattolico, e non solo l'Episcopato, in realtà il sondaggio sarà fatto anche ai rettori delle università cattoliche, sono altre persone, teologi, i vescovi potranno esprimere liberamente i propri consilia et vota, consigli e voti, desideri, per la futura assemblea conciliare. Nel maggio del 1960 erano già arrivate a Roma oltre 2000 risposte da parte dei vescovi. Queste, insieme al precetto e monita delle congregazioni romane, non i vescovi delle diocesi del mondo, ma il precetto e monita sono un documento della curia romana, delle congregazioni romane, diverranno la base della stesura degli schemata preparatori del Vaticano II. Nel 1974, per volere di Paolo VI, i documenti sono stati resi accessibili e sono divenuti oggetto di molti studi da parte degli storici, teologi, studi e valutazioni. In molti abbiamo visto un materiale deludente, ma si discute sulla correttezza nell'utilizzare questi documenti come una fonte sufficiente per disegnare un quadro oggettivo della Chiesa alla vigilia del Concilio. Non sono sufficienti per dire che lo stato della Chiesa era quello che era rispecchiato nei vota e consigli dei vescovi, che erano deludenti. Dirò, poi approfondirò. Però rimangono ugualmente, comunque li si voglia valutare, un documento nel quale si rispecchiano le preoccupazioni dei vescovi in quel momento storico, la loro coscienza storica. Non se si fa la domanda, vi ricordate, dice: ma quale sarà la loro coscienza dei vescovi italiani, dei loro problemi della Chiesa universale? Pochi mesi prima del Concilio, Donsetti non era a conoscenza dei voti del Consiglio che stavano per bene o erano già pervenuti a Roma, non li conosceva, sono stati resi pubblici nel 1974. Nel 1994, in un discorso sul Concilio, un po' di anni dopo, tenuto al seminario di Reggio Emilia, Donsetti esprimerà una sua considerazione al riguardo. Scusate, ma faccio delle citazioni un po' lunghe, però penso che siano belle, quindi che faccia bene, che si ascoltino volentieri. Ecco, penso che da parte mia ci sia bisogno solo di qualche collegamento. Allora dice così nel 94 Donsetti a Reggio: i 13 anni trascorsi, 13 anni, dalla fine della guerra mondiale al primo annunzio del Concilio, del 59, hanno implicato anche per la Chiesa cattolica gravissime ripercussioni di questo enorme mutamento globale, ci ritorna sopra, parla di traslazio imperi, parla di cambiamento epocale, parla di qui mutamento globale che qualcuno forse avvertiva, ma che i più parevano ignorare ancora negli ultimissimi anni del pontificato di Pio XII. Anzi, forse si può arrivare a dire che proprio a questa ignoranza complessiva, a questa ignoranza complessiva fu provvidenzialmente dovuta la nomina di Papa Giovanni, una figura lungamente marginata nella Chiesa, solo molto recentemente accreditata dal successo della sua annunziatura parigina e del suo episcopato veneziano, e comunque già avanzato in età, sì da essere scelto intenzionalmente per un pontificato breve e di transizione. Papa Giovanni era stato scelto perché era già anziano e si voleva un papato di transizione che non destasse nessun problema. Non è stato così, perché poco dopo essere stato eletto, Papa Giovanni ha indetto il Concilio. Evidentemente si sono sbagliati. Se i cardinali avessero lucidamente considerato il complesso di problemi che in questa prima elezione dopo la seconda guerra mondiale si stavano ponendo alla Chiesa e al mondo, non avrebbero probabilmente letto Angelo Roncalli, Angelo Giuseppe Roncalli, ma avrebbero cercato altri ben più preparati di lui, non era ritenuto una persona preparata. La conferma del resto di questa generale inconsapevolezza è data oggi dalla pubblicazione, e qui veniamo a quello che vi dicevo prima, alla pubblicazione delle risposte dei vescovi alla consultazione che di essi fu fatta non tanti mesi dopo, in preparazione del concilio, risposte che nella totalità non lasciano intravedere nessuna panoramica dei problemi e nessun approccio serio ai punti nodali del grande rivolgimento storico in corso, neppure da parte di coloro che poi in concilio emersero pian piano per un dono dello spirito attualizzato dalla vastità mondiale del confronto e del dialogo reciproco, come le personalità più dotate e capaci di intuizioni vaste e di apporti validi. Fine della citazione. Quella di Dossetti qui è una valutazione chiara, sulla quale qualcuno potrà anche non consentire, ma rimane chiara, e rimane valida per tutti, almeno penso, credo, la considerazione che egli fa, e cioè che non risulta dai documenti la consapevolezza dei vescovi dei problemi che la Chiesa e il mondo stavano attraversando in quel momento. Questo è completamente assente. Non rispecchia, non si arriva a dire che rispecchiano la situazione della Chiesa, ci vogliono altri elementi, chiaro, non sono sufficienti. Però è chiaro che da lì si può trovare la consapevolezza di quali erano stati invitati a esprimere i problemi, quali erano, evidentemente lì si trova, ritrova la consapevolezza dei vescovi alla vigilia del concilio. Prima di venire, però non so se la faccio perché sennò vado troppo avanti, vediamo se riesco. Prima di venire finalmente a una sintesi del pensiero di Dossetti nell'intervento di cui mi sto occupando a Villa Cagnola, vorrei aggiungere un'ultima considerazione. L'evocazione dell'idea di un cambiamento epocale, Dossetti la stava maturando già molto prima del 62, molto prima. Lo dirà anche in vari discorsi, che aveva intuito qualcosa già fin dagli anni 40, però era una semplice intuizione, che poi col tempo ha elaborato, ha argomentato, e gli è divenuta chiara in quegli anni, ma l'intuizione prima l'aveva anche già. E dice, allora, l'evocazione dell'idea di un cambiamento epocale, Dossetti la stava maturando già molto prima, nel 62. Si possono cercare in varie direzioni le ispirazioni di Dossetti, da dove, come ha fatto per venire questa? Poi vedremo che cosa intende per cambiamento epocale. Alcuni radiomessaggi, per esempio, che il Papa Pio XII fece negli anni 50, che egli studiò frase per frase, Dossetti, parola per parola, facendone addirittura un elenco tematico, prendeva i radiomessaggi di Pio XII, se li studiavano dico a memoria, ma si faceva un elenco tematico dei punti che Papa Pio XII, tutto a mano, perché non c'era il computer, non so se sapesse scrivere a macchina, ma comunque sono scritti a mano, centinaia di pagine di foglie riempito, se li è studiati frase per frase, parola per parola, facendo un elenco tematico, scrivendo a mano decine e decine di fogli, conservati ancora oggi nell'archivio del Centro di Documentazione a Bologna. Si può pensare a questi studi che Dossetti fece in quegli anni come fonte di ispirazione per arrivare a questo suo concetto. Si può pensare inoltre ad alcuni autori che aveva letto fin dalla fine degli anni 30, Huizinga, Maritain, altri, esiste al centro di Tutosepi quando si ritira, la vita monastica, diciamo più monastica, dona al centro di documentazione la sua biblioteca, che constava, solo allora, già di più di 300 volumi, italiano, francese, latino, che donò alla fondazione, al centro di documentazione, tutti annotati, quasi tutti annotati, che li aveva letti e studiati, tra i quali per esempio anche tutti i volumi completi della Summa Teologica di San Tommaso d'Aquino, che secondo un testimone, un suo compagno compaesano di Cavriago, divenuto poi prete, secondo questo testimone, che Dossetti aveva studiato e annotato già quando aveva 20 anni. Quando aveva 20 anni aveva letto la Summa Teologica. A un certo punto gli viene chiesto da qualcuno quali erano i suoi due autori che aveva, cosa ne pensava, insomma, il suo rapporto rispetto a Tommaso e Rosmini. Dice: Tommaso l'ho studiato tutto, Rosmini l'ho studiato e l'ho amato. Vabbè, però aveva studiato anche San Tommaso, da 20 anni aveva già letto la Summa Teologica, in latino perché non esisteva. Si può pensare ancora al fatto di essere coinvolto direttamente nella politica italiana dal 46 al 51 con un impegno di primo ordine, ha ricordato Guido, la Costituente, l'impegno nella DC, la rivista Cronache Sociali, saltiamo. Ma personalmente credo che ciò che più lo ha determinato, che più lo ha affinato in questa idea della translatio imperi, un cambiamento epocale che era iniziato, è stata la Seconda Guerra Mondiale, che ha vissuto ad un certo punto anche da partigiano. In Dossetti la riflessione di quello che è stata la Seconda Guerra Mondiale è di importanza capitale. Anche lui ne ha parlato, ci ritorno sotto un attimo, certamente unita a tutto il resto, ma soprattutto la vicenda della Seconda Guerra Mondiale. Per concludere questo pensiero, ci ritorno alla parola sopra, riporto in modo frammentario, perché ho dovuto tagliare dei pezzi, fino a chiudere il tempo. Mi fermo, poi prendete. Fino a dove arrivo, arrivo. Il resto arriva. Dice Dossetti nel 46, molto prima, in uno scritto per una rivista Humanitas Cristiana, che ha fondato insieme ad altri, nel 46, il problema universale, principio primo e fondamentalissimo ad ogni grande, dice, è questo, ad ogni grande rinnovamento della struttura di una civiltà, corrisponde e presiede, deve corrispondere e presiedere un rinnovamento della Chiesa. Nel senso di una più approfondita presa di coscienza di verità già implicite al suo insegnamento, un'adeguazione delle sue strutture organizzative e dei suoi metodi di azione. Ancora, questo rinnovamento non sembra profilarsi nei suoi termini concreti. Si può riuscire solo a intravedere una qualche premessa. Siamo nel 46, vi ricordo. Secondo principio fondamentale, una grande trasformazione non tanto è destinata ad operarsi, ma è già in atto, in una misura ancora incompleta, ma tuttavia molto superiore alla coscienza che noi abbiamo della parte già realizzata. Su questa sproporzione tra fatto e coscienza del fatto, in noi e soprattutto in coloro che attualmente dirigono gli stati come la Chiesa, le grandi istituzioni economiche, sociali e politiche, come le grandi istituzioni culturali ed ecclesiali, non si insisterà mai abbastanza. Il problema italiano, Il principio primo e fondamentale è che il problema italiano è soprattutto problema del cattolicesimo italiano, della Ecclesia italiana. È inutile, siamo nel 46, gli anni caldi, è inutile, assurdo e colpevole il pensare che il problema italiano sia anzitutto problema del governo, dello schieramento politico, dell'organizzazione della riforma sociale in Italia, della forza comunista in Italia, eccetera. Rosetti partecipa, starà partecipando mai alla Costituente. Il problema italiano è essenzialmente qui, due punti. La Ecclesia italiana ha in gran parte mancato il suo compito negli ultimi decenni, che sono gli ultimi decenni del fascismo. Salto perché è lunga la... è una valutazione chiara, netta, che deriva anche dalla sua esperienza fatta nella resistenza, il contatto in montagna, per esempio, con tutti una serie di parroci, di personaggi ecclesiastici, ne ha avuto esperienza, però non sto qui a sviluppare il discorso. E a questo punto, un attimo, forse conviene che io salti anche la... Ma insomma, il discorso che Dossetti farà nel 62, vengo a questo discorso finalmente, dopo lunghe premesse, è un discorso che si svilupperà in tre momenti, non lo sintetizzo tutto, ne prendo alcune pezze. Prima un discorso di inquadratura storica, poi alcune considerazioni fondamentali su due concetti cardine di Maritain, che hanno determinato la dottrina dualistica su Chiesa e Stato e sull'impegno politico dei cristiani, in quanto comunità cristiana, non in quanto simboli cristiani, ma in quanto comunità cristiana, cioè sono il concetto del fine infravalente, ma però non ci sto sopra perché bisognerebbe spiegare, e la distinzione fra civiltà sacra cristiana e la civiltà mondana cristiana di Maritain, che Don Giuseppe dice nessuno dei due ha nessun appoggio filosofico e nessun appoggio concreto e storico. La contestazione la riprenderà anche più avanti, però non ci ritorno se non riesco a andare avanti. Poi nella prima parte dunque una ripercorre, fa una considerazione storiche, poi ripercorre la dottrina classica dualista e tomista Stato e Chiesa, dottrina sviluppata in modo particolare relativamente all'entità dello Stato moderno da Leone XIII, cioè la immortale Dei, fino a Giovanni XXIII, la Mater Magistra. Questo è interessante. Dossetti si sofferma su alcuni problemi più recenti e capaci di mettere in crisi la dottrina dualistica Stato-Chiesa, dottrina tomista. Le considerazioni che svolge sono su piani diversi. Sul piano del diritto internazionale, dice Dossetti, ci troviamo di fronte a due fenomeni nuovi: il passaggio dallo Stato nazionale alla comunità di nazioni. L'uomo era appena nato, stava nascendo, stava completandosi, e alla comunità internazionale, e il passaggio di conseguenza dal bene comune politico, nazionale, dello Stato, ciò che di cui si deve preoccupare lo Stato moderno, dal bene comune politico al bene comune universale, concetto che riprende anche Papa Giovanni nella Mater Magistra. La conseguenza per la Chiesa è decisiva. Si tratta di cogliere che il nuovo interlocutore, che era Dossetti, non sarà più l'entitato dello Stato tradizionalmente inteso. come definito da Aristotele in poi, cioè una societas perfetta, autarchica, che dirà poi Dossetti, non solo non esiste, diciamo, meglio essere più precisi, è un concetto che poi è stato applicato alla Chiesa, no? E che comporta molti problemi. Dice, ma soprattutto per quanto riguarda gli stati, è un concetto che non esiste nella realtà. Non esiste uno stato autarchico nella realtà. E contesta anche Aristotele, però non ci fermo. Ma si sta passando, dice Dossetti, sempre più ad entità sovrastatali, alle quali anche gli stati dovranno cedere un poco della loro sovranità politica. Sembra attualissimo. Siamo nel 62 e di ciò di cui si parla oggi, per esempio, in Europa. Problema apertissimo oggi, gravissimo, molto delicato, e che Dossetti già intravedeva nel 62, alla vigilia del Concilio. Dice Dossetti, per arrivare a un domani nel quale non saranno addirittura, non più nemmeno queste entità sovranazionali, ma l'umanità intera. Non intesa come la somma di nazioni semplicemente, ma come un'entità nuova, originale, l'interlocutore della Chiesa. Se così sarà, è tutto da ripensare il rapporto della Chiesa con il mondo. Perché non è più un rapporto tra Stato e Stato, se c'è lo Stato Vaticano, o fra Chiesa e Stati, ma fra Chiesa e umanità intera. E ciò porterà sempre più la Chiesa a dover ripensare il suo rapporto ritornando alle origini, ritornando alla scrittura, dove lì si può attingere una nuova fecondità per un rapporto nuovo, che poi alla fine lì è nuovo, ma che ritorna a essere molto più simile a quello della Chiesa delle origini. E salto. Dossetti diceva storicamente che esistono eventi nuovi che devono essere considerati. E qui entriamo per Dossetti in un livello più storico attuale. Distingue tra elementi internazionali e elementi italiani. In campo internazionale assistiamo alla fine di un impero che ha dominato sostanzialmente fino ad oggi. Dice Dossetti, il Sacro Romano Impero. La fase finale di questo impero è però già in atto. E ne è pura prova la cosiddetta, secondo 62, decolonizzazione. E per la prima volta, dice Dossetti, un documento della Chiesa ufficiale parlerà della colonizzazione non solo nei termini in cui ne hanno parlato Leone XIII, in seguito fino a Pio XII, come dire una reprimenda di chi abusa un po' troppo, o condannando certi abusi, ma dicendo che la colonizzazione è finita, deve finire ed è finita. E questa sarà la madre magistra di Giovanni XXIII, la vigilia del Concilio a Dio. Un fatto iniziato negli anni precedenti, ma che è stato preso in considerazione nella sua portata per la prima volta a Giovanni XXIII. Dossetti lo coglie come uno dei segni di una traslazione imperi dal mondo occidentale verso nuovi mondi, insieme ad altri segni, parla di per esempio Utante, perché chi è? Così più anziani. Utante è stato segretario delle Nazioni Unite, era un orientale, come si chiama nello Stato, ha cambiato il nome, adesso non è più, Myanmar, ed era un buddista. Per Dossetti questo è un fatto di un certo rilievo, non è un cristiano, è un buddista orientale. È il segno che qualcosa sta cambiando. Come pure gli Stati Uniti, potenza intercontinentale, ma che già allora non ha più la forza di governare senza tenere conto delle nuove realtà mondiali e continentali. E molto probabilmente Guido Secchi fa un accenno sia alla Cina che all'India. E altre volte non li chiama. Siamo nel 60. Questa traslazione impedisce una traslazione del governo del mondo ad altri luoghi che non è più il nostro mondo occidentale e che comporta, lo dico adesso perché non so se ne avrò più tempo, almeno ribadirlo, la fine della cristianità. La fine della cristianità, così come la intendiamo noi, da Teodosio, dalla definizione di Teodosio fino ad oggi. La cristianità che significa società e chiesa come unico, cultura, mentalità e costume come un unico. Dossetti dice già dal 46 che questo sta per finire e lo ripeterà ancora. Ne siamo ancora, non è una traslazio, un cambiamento ancora finito, ma certamente, dice Dossetti, nessuno torna indietro, non si torna indietro. Dossetti contesterà in un altro discorso tenuto nel due cose le voglio dire, contesterà alcuni teologi che, riflettendo su questo, su questa fine della cristianità, ormai negli anni 90 altri cominciano a pensarci, contesterà chi parlerà parlando di fine di cristianità e dirà che dopo la fine della cristianità seguirà la post-cristianità, post-cristianesimo. Dossetti non accetta, non vuol dire questo. Non c'è un'epoca, lo leggo, post-cristiana. È venuto di moda anche da parte di teologi di grande nome parlare di questa nostra età come di un'età post-cristiana. A me non piace il termine. Non faccio questione di denominazione, tanto ci si intende, però credo che più propriamente si debba dire un'altra cosa. Non si può parlare di età post-cristiana, perché secondo l'Epistola degli Ebrei, Cristo ieri, oggi e sempre. In ogni veglia pasquale lo sappiamo bene, incidiamo sul cielo pasquale, la croce ripetendo queste parole. La fine della cristianità non significa un'età post-cristiana, significa qualcos'altro. Non significa la perdita del Vangelo, la perdita del cristianesimo, della fede. Significa la perdita di una coincidenza tra società cristiana e chiesa, ma non la fine del cristianesimo né della fede. Significa che la fede deve essere vissuta in un modo completamente nuovo, non più di cristianità. E dirà ad un certo punto, parlando del Concilio Vaticano II, qual è stato i limiti del Concilio Vaticano II, dirà qual è stato il vero limite del Concilio Vaticano II, dirà il Concilio aveva un limite reale, questo bisogna confessarlo. Ricollegandomi appunto alle ultime considerazioni che facevo, posso dire che ha avuto questo limite reale. Era stato tutto pensato in regime di cristianità e supponendo sostanzialmente ancora un regime di cristianità dal quale si è allontanato per poche cose. Dossetti stima il Concilio come un evento dello Spirito Santo, teniamoci bene, ma che ha avuto un limite, non per colpa sua, perché si è ritrovato ancora all'interno di un concetto che non è chiaro, che lui aveva già chiaro in testa, la fine della cristianità. Il Concilio ragiona ancora all'interno della cristianità. Sarà l'accusa che alla fine sottostà, che fa nei confronti di Maritain e di altri. Vengo alla conclusione perché devo finire, salto. Mi ero posto un problema, perché oggi è vero che si sente anche Dossetti ammette a un certo punto che il Concilio doveva rimanere aperto. Abbiamo rivisto, no? Cita quei sei bambini che hanno fatto la comunione nella messa finale, i quali forse vedranno un altro concilio. Questa speranza, questa apertura, questo pensiero, Dossetti l'aveva. Il mio interrogativo però è, oggi si parla ogni tanto di Concilio Vaticano III. Personalmente ritengo che sia ancora presto, che oggi non abbiamo le condizioni storiche per parlare del Concilio Vaticano III, come sono state le condizioni storiche proprie del Concilio Vaticano II. Perché? Perché siamo ancora all'interno di un trapasso. È chiaro che non torniamo indietro, ma non sappiamo dove andremo a finire. Ne è prova il fatto che ancora oggi noi assistiamo, sì, vabbè, c'è il mondo virtuale, il computer, le operazioni sono molto più veloci, però viviamo in un mondo, per così dire, schizofrenico, che cambia in continuazione, ma che non può durare in eterno, che deve trovare prima o poi una sua stabilità, perché in un mondo così non può andare avanti. Dovrà trovare, se sarà meglio o peggio, non lo so, si vedrà, ma prima o poi dovrà trovare una sua stabilità, dovrà cioè avere la fine di questo cambiamento epocale che stiamo vivendo. E allora io penso sì che ci sarà bisogno davvero di riprendere in mano il Concilio Vaticano II, rinnovarlo, perché allora ci saranno le condizioni storiche più chiare per portare avanti quella interpretazione accrescitiva, dinamica, di cui parla Rossetti, di cui il Concilio ha bisogno.
Io direi, se volete, vi lascio un po' spazio per alcune domande senza provocare molti interventi nostri, perché le cose davvero sono state tantissime e non semplici, visto che ancora ci siamo di mezzo. Quindi chi vuole, abbiamo 10 minuti, un quarto d'ora, quanto prevede, per intervenire sulle cose dette e lasciarci con qualche elemento, qualche sollecitazione. Quindi a voi la parola, se prevede.
Non so se ho capito, magari ho capito male, ma sabato scorso ascoltavamo a Pesaro per la carta di Don Giovanni Nicolini e mi sembrava che lui avesse detto che il Concilio era stato così avanti che non era stato per forza, che adesso si può mettere. Invece è detto qualcosa di leggermente diverso, che era infognato in questo pensare che intorno non era cambiato nulla, ma era c'era il regime di cristianità, e invece era come se fosse ho capito male, se capite la domanda soprattutto. Cioè Don Giovanni Nicolini ha detto era così avanti e che non c'erano le condizioni, adesso ci sono le condizioni.
No, penso che abbia capito bene. Sono bene tutte e due le cose, bisogna metterle insieme. Va bene metterle insieme. E, ripeto, Dossetti, rispetto alla valutazione di Dossetti del Concilio, è positiva. E no, ho saltato tutta la parte, ho dovuto saltarla, ma in cui descrive la situazione della Chiesa alla vigilia del Concilio. Ricorda un suo colloquio con Giuseppe Paolo VI, nel quale gli spiega alcuni meccanismi per portare avanti il Concilio, insomma i cosiddetti i voti orientativi, che fu un'invenzione di Don Giuseppe per superare l'impasse che a un certo punto il Concilio ha provato, perché era un'assemblea di 2500 persone e non era facile portarla avanti e si rischiava che la Curia romana approfittasse di questo impasse per ritornare a imporre i documenti che preparatori che avevano preparato e che erano stati rifiutati dai vescovi con un meccanismo complesso. Dossetti, per evitare questo, inventa i cosiddetti voti orientativi in modo da dare all'assemblea la possibilità di esprimersi davvero e di essere l'autore del Concilio, no? La Curia romana. E con questo meccanismo il Concilio si è espresso. Voglio dire, quando vada il Papa a parlare di queste cose, lo senti, siccome ha un minuto in più, dice, avevo un minuto in più, gli ho detto una cosa, gli ho detto la mia preoccupazione per la situazione, diciamo, Concilio appena a metà, neanche a metà, la mia preoccupazione per la situazione dei preti. perché esistevano già prima i casi. Si dà la colpa al concilio, per esempio, per alcune situazioni che ha creato la crisi delle vocazioni, la crisi dei preti. Tu senti da questo non al concilio, ma alla secolarizzazione che già aveva cominciata prima del concilio e che senza il concilio sarebbe stata molto più pesante. Quindi il concilio è stato positivo, ha avuto dei pregi enormi, non solo in questo caso, ma ha avuto dei pregi perché ha riportato, se pensiamo all'ecclesiologia di comunione del Concilio Vaticano, ha riportato a ridefinire la Chiesa in modo sostanziale, non giuridico, non come società perfetta innanzitutto, no, ma come comunità. Tante altre cose il Concilio ha portato e che dobbiamo ai nostri giorni portare avanti. Quindi ha ragione Nicolini, e Dossetti direbbe così anche oggi. Però questo non toglie che il Concilio avesse un limite, quello di essere stato pensato ancora come un Concilio che doveva sistemare un po' le cose, ma che non doveva cambiare il mondo. Il mondo sarebbe andato avanti nel regime di cristianità nel quale ancora ci si trovava. Questa era la coscienza storica di Dossetti, veramente, che aveva capito, ma come abbiamo visto anche dai desideri, dai voti, no? Che i vescovi hanno fatto avere il Papa, qualche mese prima del concilio, era completamente assente questa coscienza da parte dei vescovi. Il concilio è stato un'opera dello Spirito per il rinnovamento della Chiesa, ma come dire, abbiamo ancora bisogno di un, certo che abbiamo bisogno di un Concilio Vaticano III, ma al momento giusto, non oggi. E quindi, come dire, la valutazione è duplice e sta insieme, è stato positivo per l'insieme dei documenti che sono stati prodotti, per la dottrina teologica prodotta, per lo spirito con cui è stato fatto, per lo stile. Per la prima volta è stato un concilio che ha rinunciato all'anatema. Tutti i concili si concludevano con chi fa questo è scomunicato, chi fa questo. È la prima volta che un concilio non utilizza, ma piuttosto cerca il dialogo, cerca altre cose. Tutto questo è positivo, però tutto questo non toglie il limite al concilio di essere ancora stato pensato all'interno di un mondo che non cambia. Non so se mi sono spiegato. Sono veri tutte e due.
Posso? Dunque, io sono un cittadino come tanti altri, ma volevo fare due riflessioni e una domanda diretta. Quando si parla della figura di Don Dossetti, obiettivamente a me piace almeno nelle mie ricerche partire proprio dall'anno della Costituente. La foto che avete fatto vedere era stupenda, Dossetti e Moro e la Pira. Lavorarono assieme per la Costituente dal 1946. Il discorso di questo passaggio, che anche la Pira entrò in politica, così come entrò in politica Dossetti, e così come rimase in politica Moro, con tutto quello che avvenne poi. C'è una frase in cui io credo, forse mi sbaglio al 99%, quando il dottor Perazzoni ha detto che forse la Democrazia Cristiana ha cercato di cooptare Dossetti. Io credo che il problema invece è molto grosso, perché dal 1946 al 1951 avvennero dei fatti straordinari. Allora, il discorso della Costituente, la Pira, Dossetti, tutte le linee guida per la Costituzione. Il discorso che la Pira entra in politica e diventa il primo sindaco del 49 di Firenze. Il discorso che nel 1951 ci sono le votazioni a Roma e addirittura il clero impone ha chiesto, non era riuscito, a De Gasperi di fare una forma con gli ex fascisti. E il rifiuto di De Gasperi portò a che cosa? Ad un fatto significativo che Pio XII nel 52 rifiutò di incontrare De Gasperi e la moglie. Quindi questo è un fatto storico che obiettivamente a me ha sempre fatto riflettere, più leggero, e non riuscivo a capire. Un capo di Stato, un capo di governo e così via, che non era ricevuto dalla moglie semplicemente per questo fatto. Ma continuiamo ancora. Il discorso della grande forza che ha avuto Giovanni XXIII del Concilio, giustamente come avete detto voi, però arriviamo a un punto che nel 62 il discorso del Concilio, in realtà il punto predominante, chi ce l'ha? Ce l'ha Dossetti, perché è l'unico a conoscere all'interno del Concilio tutto quello che avviene perché è segretario, e come segretario è stato portato da Leccardi. Ora io mi chiedo, perché dopo tanti anni stanno venendo fuori questi attacchi così forti per la figura di Don Dossetti? Tra questi gli ultimi abbiamo gli attacchi di Giacomo Biffi nella seconda, e sono pesanti, ci sono quasi 20 pagine in cui sono critiche forti sull'operato di Don Dossetti. Io credo che il concetto del Concilio, proprio perché amo questi personaggi, sia invece che parte della Chiesa sia rimasta indietro rispetto all'evoluzione della società. Mentre invece la domanda è se oggi come oggi il discorso, ad esempio, del diaconato, che non è che l'ha portato Concilio, l'ha portato soprattutto il discorso del sistema tedesco e luterano del 45 spingendo, e l'Italia che è arrivato grosso modo 70 e 71, fatto proprio dalla Santa Sede nel 72, oggi come oggi o per il futuro, se forse ci sono per il diaconato possibilità anche di aprire alle donne.
Beh, io sono anche diacono, tra le altre cose. No, però il diaconato è stato reinserito dal Concilio, anzi è stata una delle grandi vittorie, se vittorie possiamo chiamarle, proprio di Leccaro e di Don Giuseppe, perché proprio su questo punto c'era stato un grosso blocco di gran parte dell'Episcopato, con anche delle motivazioni forse anche interessanti, per certi diversi, ma lì proprio si cercò il più possibile di andare avanti su questo. Ma io sì, sono molto d'accordo su quello che lei ha detto anche nella prima parte della sua esposizione. Certo, come dire, Don Giuseppe è una persona secondo me molto scomoda da vari punti di vista. Primo perché mi sembra, ecco, come molti profeti, insisto a dire, ecco, nella Chiesa, hanno sempre un aspetto di, non posso dire, di difficoltà ad essere accolti proprio per la loro coerenza così stretta della vita. Questo è un problema, secondo me è un problema che si è verificato tante volte nella Chiesa, e quindi penso, ecco, che in parte questo possa essere, possa giustificare quello che sta avvenendo adesso in alcune realtà. Il cardinale Vitti, poi devo dire, se la prende molto con Giuseppe anche su alcuni punti dottrinali che sinceramente io non riesco proprio a capirne la motivazione. Però mi verrebbe da dire così, ecco, anzi vorrei parafrasare una espressione di Papa Giovanni che ricordava Monsignor Capovilla qualche tempo fa. Capodilla si lamentava col Papa che appunto molti ce l'avevano con lui, nella curia che lo accusavano di essere una persona non adeguata, incapace. E il Papa gli disse: ma non ci siamo mai fermati a raccogliere i sassi che ci hanno tirato tante volte. Quindi io dico la verità, credo che siano interessanti e utili le opinioni di tanti, ecco, che non necessariamente devono essere sempre consonanti, però mi pare sinceramente, ecco, che l'esperienza di Don Giuseppe, per quello che abbiamo cercato di dire, ecco, sia talmente coerente e talmente anche trasparente che penso che pian pianino si imporrà da sola, non credo abbia bisogno di grandi apologie. Ecco, rispetto al tema del diaconato io direi due cose, proprio in questa ottica così complessa anche della ricezione del Concilio, mi sembra, ecco, che il tema del diaconato non possa essere disgiunto da quello del presbiterato, e quindi le difficoltà che oggi ci sono all'interno della realtà dell'esercizio del diaconato mi sembra che siano in qualche modo anche specchio un po' della difficoltà che c'è all'interno della vita dei presbiteri, perché sinceramente, ecco, se io penso alla realtà italiana per quel poco conosco, insomma, oggi il diaconato non è che viva proprio una stagione di grandissima euforia, non tanto per un problema di rivendicazione di cose da fare, non è tanto questo il punto, è che è proprio il rapporto tra la realtà tripartita del vescovo, vitri dei diaconi, che non ha ancora trovato, mi pare, in molte situazioni, una composizione che sia adeguata e che possa dare in qualche modo uno slancio a una situazione ecclesiale, peraltro, non so nella vostra diocesi, non so più nelle Marche, ecco, ma se penso alla nostra realtà emiliana, che sta drammaticamente franando da tutti i punti di vista. Due giorni fa c'è stato di un parroco nella nostra città, 82enne, c'erano 60-70 preti, c'eravamo anche un certo numero di diaconi, ma veramente sono uscito molto edificato per quello che è stato detto di questo parroco, veramente una persona eccezionale per tanti versi e molto amata. Per contro sono uscito un po' sconsolato vedendo i confratelli presbiteri, tutti molto anziani, alcuni in carrozzina, alcuni con il bastone, uno col deambulatore, e mi sono detto: ma questa nostra povera chiesa di Modena, che ha 100 parrocchie senza parroco residente, non so nei prossimi anni come farà. Nonostante questo, insomma, la realtà del diaconato è ancora una realtà molto molto asfittica, molto asfittica. Rispetto al tema che lei poneva del diaconato alle donne, qualcuno dice che è qualcosa di molto probabile e assolutamente possibile. In realtà negli Atti degli Apostoli si parla delle diaconesse. Sicuramente questa sarebbe una delle ipotesi, non tanto da un punto di vista solo funzionalistico, cioè di efficienza, ecco, ma anche da un punto di vista proprio della storia della Chiesa e anche della disciplina ecclesiale, che potrebbe forse essere risolta con una relativa facilità. Come del resto, mi permetto di dire, sarebbe estremamente facile, perché non c'è nessun ostacolo di carattere teologico, non solo disciplinare, superare l'obbligo del celibato presbiterale, come la Chiesa orientale ha fatto da tanto tempo. Ora, va da sé che questi sono temi che non inficiano un pensiero teologico, ma attengono esclusivamente a una disciplina canonica. Proga ne sia che il diritto canonico delle Chiese orientali Vite, Vite prevedono che ci siano i presbiteri sposati. Sapete meglio di me come nella Chiesa anglicana quanti sono passati alla Chiesa cattolica dopo una serie di vicende di ultimi anni, non tantissimi anni fa, ecco, legate alla, al cambio del primate d'Inghilterra, sono stati accolti nella Chiesa cattolica come presbiteri sposati. Nella Chiesa cecoslovacca, dopo la vicenda della cosiddetta Chiesa del Silenzio, c'erano molti sacerdoti che erano stati eliminati in modo clandestino, ma in modo reale e canonicamente corretto, erano sposati. Quindi voglio dire, anche oggi, in questi nostri giorni, ecco, ci sono già delle eccezioni che sono non tollerate, ma sono accolte. Quindi è ovvio che si tratterebbe solo ecco, di pensare e di riflettere un pochino su quello che può avere senso e può avere una finalità, mi verrebbe da dire, pastorale e ecclesiale di determinate azioni. Allora io sinceramente mi chiedo, ha senso che un povero parroco di montagna, parlo della mia provincia, Modena che c'è montagna e colline, sia parroco di 6 o 7 piccole parrocchie e che la domenica debba celebrare tra il sabato sera e la domenica sera 7 messe? Io mi chiedo se è una cosa legittimamente possibile, adesso forse non c'è più nessun presbitero in sala, ecco, ma io mi chiedo come fa un prete a celebrare 7 o 8 messe. Quindi cioè, ci sono dei problemi ai quali stiamo andando a cozzare con una rapidità estrema che imporranno delle scelte che, ripeto, non sono però scelte teologiche, sono scelte disciplinari e quindi legate esclusivamente alla volontà e anche alla capacità dei vescovi nel loro insieme di capire quella gerarchia dei valori che insomma forse bisogna anche mettere in atto. Ecco, almeno io la vedo così. Ecco, devo anche dire, per esempio, rispetto al tema del fatto che si possano ordinare dei presbiteri usurati, che molti preti sono assolutamente d'accordo. Il problema non è mettere in concorrenza queste due vie, è di tenerle in parallelo, perché è ovvio che il celibato è una grandissima, la verginità per il regno, per meglio dire, è una grandissima ricchezza della Chiesa occidentale cattolica, ma il presbiterato usurato non è che elimini questo grande dono, possono essere due vie parallele e complementari. E anche il fatto che le donne possano accedere ad alcuni gradi degli ordini sacri, questo non ha delle controindicazioni teologiche scritturistiche tali da non essere accettate. È un problema disciplinare, canonico, ma il diritto è qualcosa che si deve sposare con l'esperienza e con la vita della Chiesa e quindi può essere riformato come lo è stato tante volte. Io direi così.
Noi siamo ormai al discorso, se volete altri interventi brevemente direi di procedere, altrimenti chiudiamo. Ma lasciamo l'ultima.
Vorrei chiedere una cosa, comunque ti ringrazio tutti te stasera che stati bravissimi. Io non lo conosco Don Bussetti, l'ho sentito parlare così, l'ho sentito perché c'è Dorogolo che lo conosco bene, però quello che mi è piaciuto è che già Don Bussetti pensava com'era la Chiesa, perché oggi c'è una gran confusione nella Chiesa, e mi è piaciuto molto quando ha detto che i cristiani non sono veri cristiani perché non ci comportiamo da veri cristiani. Cosa che manca oggi nella Chiesa? Non tanto la teologia, spiritualità. Oggi il mondo, la almeno ha bisogno di persone molto molto spirituali, anche come sacerdoti, capito? Abbiamo bisogno di quello, ecco, lo Spirito Santo, quello di Dio in fede, perché noi vediamo il male dappertutto, a casa del cercante, ma se incominciamo a vedere il male dentro di noi, è noi che dobbiamo cambiare. Se cambiamo noi, cambia la società. Se non cambiamo noi, la società non lo può portare. Poi un'altra cosa volevo dire, Giovanni 23, no? Ma lo Spirito Santo, non so se la beata Elena Guerra, già dal 1900, è scritto delle lettere al 1900, no? Che questo secolo, 1900, 2000, è un detto lo Spirito Santo. Oggi è lo Spirito Santo che regge sulla Chiesa.
Bene, però mi viene un po' di pessimismo invece, perché queste critiche che sono state fatte a Dossetti, molte, sono state fatte anche a Razzati, sono state fatte al cardinal Martini, per esempio, e non so, anche ad altri personaggi grossi. Allora mi viene da dire, c'è una spaccatura dentro la Chiesa, perché chi è che fa queste critiche appartiene a un pezzo di chiesa molto conservatrice, molto non lo so che cosa, questo fatto del dialogo con i febriani, questo fatto che invece con quelli più aperti non c'è questo dialogo, allora c'è una spaccatura. Io credo nella parola di Dio e nello Spirito Santo moltissimo, però che cosa si può dire allora di fronte a questa grossa spaccatura? Cosa possiamo fare?
Beh, le spaccature nella vita ci sono sempre state, non sono una novità.
Allora perché non ci può essere un Concilio Vaticano III? Forse perché c'è proprio questa
spaccatura. Secondo me perché non è il momento storico, non ci sono le condizioni sufficienti per poter portare avanti quello che il Concilio Vaticano II ha detto bene, ma che ha dovuto dire con un limite, perché ha detto Dossetti, perché si pensava ancora all'interno di una cristianità. Quando le condizioni saranno più chiare, e io credo che certamente indietro non si torna, una società cristiana medioevale, qualcuno pensa che si possa tornare, ma si torna, si va più avanti. Ormai è una società multietnica, il governo del mondo probabilmente si sposterà sempre più verso Oriente, no? Mancheranno la società, la cristianità finirà. Credo che allora ci saranno le condizioni per poter aggiungere quello che manca al Concilio Vaticano II, e che ha bisogno, perciò, di quello di cui Giuseppe Dossetti diceva, una interpretazione accrescitiva e dinamica. Perché certi documenti, io non posso andarci, non posso tornarci, certi documenti che il Concilio Vaticano II ha prodotto, per esempio la Gaudium et Spes, è una costituzione pastorale non dogmatica, che pecca di un certo ottimismo, però contiene dei germi anche, delle affermazioni che hanno bisogno di una, come dire, prova storica, di passaggi storici per poter arrivare a una verità più vera, più reale, perdendo un certo ottimismo che invece, un ottimismo basato non sul Vangelo, ma su ragioni umane, storiche, contingenti, e che invece deve recuperare. Questo è possibile solo se, quando le condizioni saranno più chiare, quando non ci sarà più il rischio di ripensarsi ancora a una Chiesa, non fare un Concilio Vaticano III per rimettere a posto le cose, perché finalmente mettiamo a posto il mondo e torniamo come era prima. Questo è il rischio che io vedo. Per cui le spaccature ci saranno come ci sono sempre state, ma la Chiesa continuerà ad andare avanti, io spero, è la mia fede, perché la Chiesa non l'abbiamo fatta noi, per fortuna.
Grazie.
caratteristiche di Don Giuseppe e che hanno anche portato certe sue scelte come un elemento, diciamo, più propulsivo di certe sue scelte, era soprattutto l'emergenza, diciamo così, di una vita più interiore, appunto, una vita più dedicata alla preghiera, alla crescita della formazione interna, interiore di ciascuno di noi. Il Vangelo di domani dice: vegliate e pregate sempre. Questo non è un comando che è dato solo a preti, suore, diaconi, è dato a tutti. Allora, questa necessità che il Vangelo pone e che nella Chiesa la vita monastica vuole in qualche modo rappresentare come qualche cosa che ci deve sempre essere, ecco, mi pare che sia uno di quei punti sui quali oggi la vita, l'opera, la figura di Don Giuseppe forse ci sollecita, perché questo rinnovamento della vita interiore attraverso la preghiera, che non è un'evasione, la preghiera è una grande lotta, perché la preghiera non è qualcosa che viene fatto con qualcuno che ci risponde continuamente rispetto a quello che gli diciamo, è fatto contro qualcuno che non ci dice normalmente mai niente direttamente, ma ce lo dice tutto attraverso la sua parola. E quindi è qualcosa di estremamente defatigante e per certi versi impegnativo, però è qualcosa che può essere per noi, ma soprattutto per gli altri e per tutti gli uomini, un elemento di grande cambiamento. Io penso che su questo dobbiamo veramente avere un po' più di fede e più di speranza, perché è quell'elemento che noi battezzati, quel sale che possiamo mettere nella vita nostra, ma anche immettere, secondo i tempi e i disegni di Dio, che magari nessuno di noi vedrà, rispetto alle nostre famiglie, ai nostri drammi familiari, personali, sociali, però forse la generazione che verrà li vedrà. Cioè avere questo sguardo molto proiettato anche ai tempi e ai modi che Dio sceglie per rendere efficace quello che lui ci dice, ma rimanere saldi in questa attesa, in questa preghiera fedele che ci permette di accogliere questa parola come una parola vera. Credo che forse Don Giuseppe questo l'ha fatto in tutta la sua vita, credo che ci possa essere molto utile anche a noi oggi per proprio quello che stiamo vivendo.
Posso leggere due righe, perché a un certo punto il Dio ha ricordato Don Giuseppe non voleva prestarsi per, come specchietto delle allodole. C'è una lettera che scrive a Piccioni, che è il segretario del partito, nel 48, poco prima della vittoria, nell'aprile del 48, le elezioni famose in cui la DC stravincerà. E Dossetti scrive nel febbraio a Piccioni, aveva presentato le dimissioni, che però il Papa gli aveva fatto ritirare, Dossetti. Allora, per obbedienza alle ritiri, si presenta come candidato per obbedienza al Papa e termina la lettera a Piccioni dicendo così: la mia scelta è fatta, dopo le elezioni nessuna esigenza di difesa cristiana mi farà tradire il cristianesimo e il suo compito storico nel nostro tempo, né mi farà schierare tra gli ultimi difensori cattolici dell'ordine, cioè di un ordine per me perento ed ingiusto. Se si accomodasse, sia pure sotto lo scudo della giustizia sociale e cristiana. La DC la pensava per un rinnovamento reale, altrimenti non sarebbe servita a niente. E così anche l'opera della Chiesa. A un regime politico e sociale eretto contro i lavoratori, sia pur deviati e travolti da ideologie e da metodi di ispirazione anticristiana. Tutto questo, prima che la direzione del partito approvi la mia inclusione in lista, ho desiderato dirti, confortato dalla coscienza e dal consenso di molti amici.
Bravo, sta dicendo il suo personaggio. Grazie davvero per questa testimonianza, per questa riflessione che ci fa capire dove siamo ora, perché quel grande cambiamento è qui, capiamo adesso quello che diceva nel 62. È davvero bello, incredibile, interessante riuscire a capire come verrà fuori questo grande cambiamento che toccherà nel profondo la cristianità, la nostra fede, il nostro rapporto con il fondamento della fede. Ecco, da sempre tutto questo ci aiuta, noi abbiamo cercato di presentarlo così, di dargli quella connotazione attuale che ci permette di capire dove siamo, di rendere evidente il rapporto tra la fede e la storia in un'epoca di grandi cambiamenti. Grazie davvero a tutti di essere stati qui fino alle 8 passate, di aver ascoltato questa bellissima testimonianza, grazie agli amici di Modena e Bologna della comunità, e speriamo di poter riprendere concretamente le cose dette. Grazie.
Ciao.
Sì, che fai?